Il libro di Gioele è la chiesa avventista del settimo giorno di Laodicea, numero 10.
Numero 10.
Stiamo esaminando una parte della visione di Isaia che ha inizio al capitolo 7 e prosegue fino alla fine del capitolo 12. Lo facciamo perché nel 1850 il Signore ha steso la sua mano una seconda volta per raccogliere il suo popolo residuo. Stiamo collocando i Waymarks dal 1844 al 1863 al loro posto. 1850 e il secondo radunamento sono uno di quei Waymarks. Una volta che la visione di Isaia inizia al versetto 1 del capitolo 7, ogni qualvolta un'espressione simile a «in quel giorno» costituisca un riferimento, essa va collocata nell'ambito profetico stabilito del capitolo 7. Una chiave per interpretare correttamente la visione è comprendere che la profezia opera secondo i principi del ripetere e ampliare, e questa regola è attiva nella visione. Le varie verità profetiche che si identificano nella visione di Isaia, a partire dal capitolo 6, devono essere considerate dal punto di vista che, prima di tutto, Isaia rappresenta un'anima che è stata unta al 9:11 per proclamare che la pioggia dell'ultima stagione è arrivata. In tale contesto santificato, il capitolo 7 di Isaia illustra il medesimo timore che fu rappresentato dal profeta nel capitolo 6, quando pose la domanda: fino a quando avrebbe dovuto trasmettere il messaggio del 9:11 a una chiesa apostata che aveva occhi ma si rifiutava di vedere, e orecchi ma si rifiutava di udire? Nella visione, il re malvagio e stolto Acaz è il simbolo di un laodiceo che non vorrà ricevere l'avvertimento del messaggio della pioggia dell'ultima stagione, così come viene presentato dalle sentinelle che si pongono di fronte al malvagio e stolto Acaz, rappresentate da Isaia e dai suoi figli. L'olveso settembre giunse nella storia profetica di Daniele 11:40. Pertanto, quando Isaia è collocato al 9:11 nel capitolo 6, egli è collocato profeticamente entro il versetto 40 di Daniele 11. Ma, in modo ancor più significativo, egli è collocato entro la storia nascosta del versetto 40. La storia nascosta del versetto 40 ebbe inizio quando il versetto si adempì nel 1989 con il crollo dell'Unione Sovietica. Dal 1989 fino alla legge domenicale del versetto 40 si estende la storia nascosta del versetto 40, che viene dissigillata dal leone della tribù di Giuda proprio in quella medesima storia nascosta. Ciò che questo identifica nella nostra considerazione di Isaia quale messaggero della pioggia dell'ultima stagione dopo l'11 settembre è che una parte del messaggio della pioggia dell'ultima stagione che Isaia sta proclamando è Daniele 11 versetti 41 fino a 45. Stando profeticamente al 9:12, Isaia nel capitolo 10 presenta un avvertimento secondo cui l'evento immediatamente successivo sarà il decreto iniquo, che è la legge domenicale, ed è rappresentato nel versetto 41 di Daniele 11. L'illustrazione di Isaia del messaggio della pioggia dell'ultima stagione è collocata nella storia nascosta del versetto 40, dopo il 9:11. L'adempimento del versetto 40 nel 1989 colloca Isaia dopo il 1989 al 9:11, dove egli è unto con un carbone preso dall'altare. Isaia rappresenta un messaggero il cui messaggio comprende gli ultimi 6 versetti di Daniele 11. Isaia afferma direttamente che egli e i suoi figli sono segni e prodigi. Nel capitolo 7, versetto 3, Isaia e suo figlio si trovano presso il condotto della piscina superiore, sulla strada del campo del Gualchieraio. Isaia sta presentando il messaggio della pioggia dell'ultima stagione, che era stato unto a proclamare nel capitolo 6, e si trova presso 3 simboli della pioggia dell'ultima stagione, oltre a essere con suo figlio Sear-Yasub. Il condotto della piscina superiore è un'allusione profetica ai 2 condotti pieni dell'olio d'oro che Zaccaria identifica e che Sir White commenta così spesso, e identifica il messaggio che viene dal condotto della piscina superiore nel messaggio della pioggia dell'ultima stagione. Il condotto di Isaia è collegato con i 2 tubi di Zaccaria, e il commento di Ellen White collega Zaccaria insieme con la parabola delle 10 vergini. Isaia viene umiliato fino alla polvere nel capitolo 6, quando vede la gloria del Signore. Egli acconsente a portare il messaggio, rappresentato nel versetto 3, come il messaggio che illumina la terra con la gloria di Dio. ed egli viene purificato con un carbone tolto dall'altare e poi si trova presso la piscina, che è creata dall'acqua della piscina superiore. Nel capitolo 28, Isaia definisce il messaggio della pioggia dell'ultima stagione come linea dopo linea, e nel versetto 3 la piscina superiore rappresenta diverse linee di profezia. Isaia, in quanto rappresentazione di un'anima al 9:11, si troverebbe a stare soltanto là dove l'olio d'oro discende dalla piscina superiore, se quell'anima avesse chiesto la buona via che conduce all'antico sentiero di Geremia, il quale è la strada maestra sentiero presso il campo del gualchieraio di Isaia, dove si trova il riposo di Geremia. Il messaggio della pioggia dell'ultima stagione di Isaia si fonda non soltanto sulla linea delle 10 vergini, sulla linea dei 2 condotti d'oro di Zaccaria, sulla linea dell'antico sentiero di Geremia, ma Isaia si trova anche presso il campo del gualchieraio, dove il messaggero del patto purifica e affina i fili di Levi come l'argento e l'oro. È un compito profetico assai facile ricondurre altri filoni al versetto 3 del capitolo 7. L'olio di Zaccaria e le 10 vergini si collegano alla scala di Giacobbe e ai primi 2 versetti dell'Apocalisse, poiché tutti trattano del processo di comunicazione tra Dio e l'uomo. L'antico sentiero di Geremia include la sentinella che suona la tromba, che il re malvagio e stolto Acaz si rifiuta di ascoltare. Quella tromba richiama a sé tutte le trombe della profezia, così come le sentinelle profetiche nella via maestra di Isaia, dove Isaia e suo figlio stanno per trasmettere. Un messaggio al conduttore di Laodicea. Isaia e suo figlio Serraiasub, che significa «un residuo ritornerà», stanno insieme e illustrano la proclamazione del messaggio della pioggia dell'ultima stagione che giunse l'11 settembre. Essi vanno incontro al malvagio re Acaz e come padre e figlio rappresentano un simbolo di Alfa e Omega, la regola primaria della metodologia del linea dopo linea. Linea dopo linea è la regola che fu prefigurata dal principio millerita del giorno per anno. L'Allencemo agosto 1840 si adempie una profezia sull'Islam riguardante il secondo guaio di Apocalisse 9 e il principio millerita del giorno-anno fu confermato, rafforzando così la predizione di Miller relativa al 1843, che era fondata sul principio giorno-anno. L'11 settembre 2001 si adempì una profezia sull'Islam riguardante il terzo guaio di Apocalisse 9, 10 e 11, e fu confermato il principio di Alfa, 11, 8, 1840, e Omega, 9, 11, poiché il potente angelo di Apocalisse 18 discese, quando i grandi edifici di New York crollarono, proprio come il potente angelo di Apocalisse 10 era disceso l'11 agosto 1840, quando si adempì l'Alfa, che prefigurava l'Omega. Isaia e suo figlio non soltanto rappresentano il principio fondamentale di linea su linea, ma rappresentano anche il messaggio di Elia, il quale raffigura un messaggio presentato attraverso la relazione di un padre con i suoi figli. Il messaggio di Elia, che è proclamato immediatamente prima del grande e terribile giorno del Signore, identifica un messaggio che giunge appena prima che abbia inizio il giudizio esecutivo di Dio. I giudizi esecutivi di Dio rappresentano un periodo che è il grande e terribile giorno del Signore. Quel periodo comincia con la legge domenicale e prosegue fino alle 7 ultime piaghe. Il periodo ha inizio con la legge domenicale e termina con le 7 ultime piaghe. Il messaggio di Elia è pertanto fondato sul principio di Alfa e Omega, unito all'avvertimento dell'avvicinarsi della chiusura del tempo di grazia. Con il messaggio di Elia vi sono anche le varie linee profetiche che si basano su Elia, poiché Elia, secondo Gesù, rappresentava Giovanni il Battista e sia Elia sia Giovanni, secondo sorella White, rappresentavano William Miller e insieme Elia e Giovanni il Battista rappresentano sia i 144.000, Elia, sia la grande moltitudine di Apocalisse 7, Giovanni. Isaia e suo figlio si trovano agli antichi sentieri, che sono i fondamenti, e stanno ricevendo l'olio d'oro, poiché sono vergini sagge che stanno attraversando il processo di purificazione del Purgatore, adempiuto il 22 ottobre 1844, che prefigura la legge domenicale. Isaia è il rimanente che ritorna, poiché questo è il significato del nome di suo figlio Shear-Yashub. Rappresentano il rimanente che ritorna agli antichi sentieri l'11 settembre. La relazione padre rimanente, che è anche la relazione Alfa e Omega, che è anche la relazione di Elia dei cuori dei padri e dei figli, identifica che padre Miller e la sua relazione con un movimento di rimanente del primo angelo costituivano il movimento Alfa di Filadelfia. Nel movimento Alfa, padre Miller fu identificato come Elia e Giovanni Battista, che Gesù identificò come il messaggero che preparò la via al messaggero del patto. Tutti questi adempimenti profetici nella storia Alfa del primo e del secondo angelo si ripetono nella storia dell'Omega del terzo angelo. Vi sono fatti più importanti riguardo all'illustrazione di Isaia nella visione, ma qui stiamo semplicemente individuando che Isaia sta identificando in modo specifico le varie verità che costituiscono il cuore del messaggio della pioggia dell'ultima stagione del 9 Giges. Tutte queste linee che abbiamo appena considerato, e naturalmente molte altre, si trovano nel versetto 3 del capitolo 7. Nel versetto 8 la verità profetica si intensifica, poiché identifica la chiave che dischiude la storia nascosta del versetto 40, e in modo sorprendente tale chiave è individuata proprio nello stesso versetto in cui è segnato l'inizio di entrambe le profezie temporali di 2520 anni.
Poiché il capo della Siria è Damasco e il capo di Damasco è Rezin, e fra 65 anni Efraim sarà infranto, si da non essere più un popolo. E il capo di Efraim è Samaria, e il capo di Samaria è il figlio di Remalia. Se non crederete, certo non sarete stabili. Isaia 7:8-9.
L'illustrazione di Isaia del messaggio della pioggia dell'ultima stagione include il sette volte di Mosè, poiché la profezia dei 65 anni del versetto 8 identifica il punto di partenza per entrambi i regni settentrionale e meridionale della dispersione di Israele di 2520 anni. Nello stesso identico versetto si trova la chiave che apre le tre linee profetiche del crollo dell'Unione Sovietica nel 1989, in Daniele 11 versetto 40, insieme al versetto 10 di Daniele 11 e al versetto 8 di Isaia 8. Con queste tre linee, Isaia 8:8, Daniele 11:10-40, la chiave sono i capi dei versetti 8 e 9. Quando la chiave dei capi viene applicata a quei tre versetti paralleli, si apre la porta alla storia della guerra ucraina e della guerra mondiale 3000 di prossima venuta. Quando quella porta profetica viene aperta, i versetti 11 fino a 16 di Daniele 11 risultano allora essere una storia parallela al versetto 40 di Daniele 11 dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1989. Lo sblocco della storia nascosta del versetto 40 è una verità che appartiene a un ristretto numero di verità identificate come dissuggellate in connessione con il dissigillamento della rivelazione di Gesù Cristo poco prima che il tempo di grazia si chiuda. Il versetto 1 del capitolo 8 di Isaia comincia con la parola «inoltre», indicando che il capitolo 8 deve sovrapporsi al capitolo 7. Oltre al fatto che la prima parola sia inoltre, il versetto 3 del capitolo 8 è collegato al versetto 3 del capitolo 7 quale seconda testimonianza del fatto che i due capitoli devono essere applicati linea su linea. Entrambi i versetti 3 identificano uno dei figli di Isaia, i cui nomi parlano entrambi del messaggio profetico contenuto nel racconto. Shear-Yashub significa «un residuo ritornerà». E Maer Shalal Hasbaz significa pronto al bottino. Shear-Yashub è menzionato per primo, poi Maer Shalal Hasbaz, che è il nome più lungo della Bibbia. L'alfa rappresentato da uno è più piccolo e in questo caso è persino identificato come un residuo, mentre l'omega rappresentato da 22 è più grande ed è rappresentato dal nome più lungo della Bibbia, mentre simboleggia i rapidi movimenti della legge domenicale. Il residuo Alfa, rappresentato da Shear-Yashub, si trova con suo padre Isaia nel versetto 3. Insieme essi sono un Alfa e un Omega, e stanno in un luogo costituito da tre distinti riferimenti alla pioggia dell'ultima stagione.
Allora il Signore disse a Isaia, «Esci ora incontro ad Acaz, tu e Shear-Yashub tuo figlio, all'estremità dell'acquedotto della piscina superiore, sulla strada del campo del gualchieraio». Isaia 7:3.
Isaia è un simbolo dei 144.000 e, nel rappresentare la chiamata dell'11-9, Isaia rappresenta anche la chiamata del luglio 2023. All'11-9, Isaia è un laodiceo rappresentato da Giacobbe il soppiantatore, il quale stava per prendere la primogenitura di Esaù, mentre l'avventismo viene vomitato dalla bocca del Signore. E nel 2023 Isaia rappresenta Israele, il vincitore. Isaia rappresenta uno che presentava il messaggio di Dio, che viene risvegliato al fatto di essere un laodiceo e poi viene purificato da un carbone fino a divenire un filadelfiano.
Isaia ebbe una meravigliosa visione della gloria di Dio. Egli vide la manifestazione della potenza di Dio e, dopo aver contemplato la sua maestà, gli giunse un messaggio perché andasse a compiere una certa opera. Egli si sentì del tutto indegno per quell'opera. Che cosa lo indusse a stimarsi indegno? Si riteneva forse indegno prima di avere una visione della gloria di Dio? No, egli si immaginava in uno stato di giustizia davanti a Dio, ma quando la gloria del Signore degli eserciti gli fu rivelata, quando contemplò l'inesprimibile maestà di Dio, disse: «Io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, poiché i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Me lo pose sulla bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra. La tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Questa è l'opera che come individui abbiamo bisogno che sia compiuta per noi. Vogliamo che il carbone ardente preso dall'altare sia posto sulle nostre labbra. Vogliamo udire pronunciare la parola: la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato». Ere Herald, 4 giugno 1889.
Fino a quando, in Isaia capitolo 6, è un simbolo che va dall'11 settembre fino alla legge domenicale. E il capitolo 6 è una rappresentazione dell'11 settembre. I capitoli dal 7 al 9 presentano il messaggio che Isaia diede alla leadership apostata di Giuda e l'illustrazione che ha luogo durante il tempo del suggellamento dei 144.000, quando gli ubriaconi di Efraim inciampano. Nella medesima visione Isaia riferisce:
«Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato siamo come segni e prodigi in Israele da parte del Signore degli eserciti, che dimora sul monte Sion». Isaia 8:18.
Isaia e i suoi figli sono segni all'interno degli enigmi che si trovano nei capitoli dal 7 al 9. I capitoli dal 7 al 9 costituiscono il punto di riferimento dell'intera visione, per quanto riguarda ogni richiamo a quel giorno o a quel tempo. Il versetto 18 afferma che Isaia e i suoi figli sono segni, e i versetti che circondano il versetto 18 identificano il periodo di tempo nel quale i segni devono essere riconosciuti.
«I molti fra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, saranno presi al laccio e catturati. Lega la testimonianza, sigilla la legge fra i miei discepoli. E io aspetterò il Signore, che nasconde il suo volto alla casa di Giacobbe, e in lui riporrò la mia speranza». Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dati siamo come segni e come prodigi in Israele da parte del Signore degli eserciti, che dimora sul monte Sion. Isaia 8:15-18.
Coloro che aspettano il Signore sono rappresentati da Isaia e dai suoi due figli. Essi sono coloro ai quali il Signore aveva nascosto la sua faccia, il che costituisce un attributo di coloro che, dopo il luglio 2023, si risvegliano alle esigenze della preghiera di Levitico 20. Essi si risvegliano al fatto che la loro confessione deve includere che il Signore aveva camminato in opposizione a loro, vale a dire che aveva nascosto loro la sua faccia. Legare la testimonianza, sigillare la legge, è il suggellamento dei 144.000 che sono posti in contrasto con i molti. Molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. I molti sono messi in contrasto con Isaia e i suoi due figli, rappresentati come i pochi. I molti sono le cinque vergini stolte e per questa ragione accadono loro cinque cose: inciampano e cadono, e sono infranti, e sono presi al laccio, e sono catturati. Inciampano perché hanno respinto il messaggio della pioggia dell'ultima stagione.
«Poiché con labbra balbettanti e in altra lingua egli parlerà a questo popolo. Egli aveva detto loro: questo è il riposo con il quale potreste far riposare lo stanco, questo è il ristoro. Ma essi non hanno voluto ascoltare. Perciò la parola del Signore è stata per loro precetto su precetto, precetto su precetto, linea su linea, linea su linea, un po' qui, un po' là, affinché andassero, cadessero all'indietro, fossero infranti, presi al laccio e catturati. Isaia 28:11-13.
Nel tempo del suggellamento del capitolo 8, Isaia descrive la caduta degli empi, prefigurati da Acas, e identifica il medesimo gruppo nel versetto 13 del capitolo 28. La ragione per cui essi cadono è che rigettano il messaggio della pioggia dell'ultima stagione, che per loro era precetto su precetto e veniva presentato da coloro che sono rappresentati come aventi labbra balbuzienti. I giudei cavillosi a Pentecoste accusarono i discepoli di ubriachezza, poiché non potevano comprendere il messaggio. Nella loro mente esso veniva presentato da labbra balbuzienti. Nel versetto 3 del capitolo 7, Isaia è l'alfa profetico rispetto a suo figlio Sear Yasub, il quale a sua volta è l'omega in relazione a suo padre, ma anche l'alfa in relazione a suo fratello. Quali rappresentanti dell'alfa e dell'omega essi stanno là dove le due condutture d'oro provenienti dal santuario celeste stanno formando una vasca, proprio presso la strada maestra dell'antico sentiero di Geremia, nel campo dove il lino viene mutato dalle macchie in candore puro, mentre il messaggero del patto purifica i figli di Levi, come pure Isaia e Sear Yasub. Giunto là, egli presenta al malvagio e stolto re Acaz il messaggio dell'antico sentiero di Mosè dei sette tempi di Levitico 26, il quale stabilisce nello stesso versetto che un capo è un re, oppure il regno del re, oppure la città capitale di un regno. Quella chiave apre la luce della parola di Dio, affinché la guerra d'Ucraina iniziata nel 2014 potesse essere vista come un soggetto della profezia biblica, rappresentato come in atto durante il tempo del suggellamento dei 144.000 e nella storia degli ultimi tre presidenti degli Stati Uniti. La pioggia dell'ultima stagione è rappresentata da Isaia nei capitoli 10 e 11 e descrive la storia interna ed esterna degli ultimi sei versetti di Daniele 11. Il primo versetto, il versetto 40, è illustrato da Isaia nei capitoli da 6 a 9, e poi nei capitoli 10 e 11 è esposto il messaggio che fu dissuggellato nelle storie interna ed esterna del 1989. Ogni elemento principale del messaggio della pioggia dell'ultima stagione è rappresentato nella visione. Gli ultimi versetti del capitolo 10 identificano la medesima storia profetica che gli ultimi versetti del capitolo 11 rappresentano. Il capitolo 10 è l'esterno e l'11 è l'interno. Nel libro dell'Apocalisse le sette chiese sono l'interno e i sigilli sono l'esterno. Nei versetti finali del capitolo 10 il potere papale agita la sua mano contro Gerusalemme, in un passo parallelo a quello in cui il potere papale giunge alla sua fine, senza che alcuno lo aiuti, nel versetto 45 di Daniele 11.
Per quel giorno si fermerà ancora a Nob, scuoterà la mano contro il monte della figlia di Sion, il colle di Gerusalemme. Ecco, il Signore degli eserciti, reciderà con terrore i rami, quelli di alta statura saranno abbattuti e gli alteri saranno umiliati. Egli abbatterà con il ferro i folti boschi della foresta e il Libano cadrà per opera di un potente. Isaia 10:32-34.
La fine del capitolo 10 coincide con la chiusura del tempo di grazia per l'umanità, ed è là che si conclude anche la fine di Daniele 11.
Ed egli pianterà le tende del suo palazzo fra i mari, sul glorioso Monte Santo, ma giungerà alla sua fine, e nessuno lo aiuterà. E in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che veglia sui figli del tuo popolo, e vi sarà un tempo di angoscia, quale non ci fu mai, da quando esiste una nazione fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, chiunque sarà trovato scritto nel libro. Daniele 11:45, 12:1.
Il capitolo 10 comincia al versetto 1 con il decreto iniquo, che Sister White identifica come la legge domenicale.
Guai a quelli che decretano decreti iniqui e che redigono oppressioni che hanno prescritto. Isaia 10:1.
Il capitolo 10 inizia con la legge domenicale, che corrisponde al versetto 41 di Daniele, capitolo 11, e si conclude con un parallelo all'atto in cui Michele si leva nella storia del versetto 45 di Daniele 11.
È stato innalzato un sabato idolatrico, come l'immagine d'oro fu innalzata nella pianura di Dura. E come Nebuchadnezzar, re di Babilonia, emanò un decreto secondo cui tutti coloro che non si fossero prostrati e non avessero adorato questa immagine dovevano essere uccisi, così sarà fatto un proclama secondo cui tutti coloro che non renderanno riverenza all'istituzione della domenica saranno puniti con la prigione e con la morte. Così il sabato del Signore viene calpestato, ma il Signore ha dichiarato: guai a quelli che promulgano decreti inique e scrivono prescrizioni oppressive. Isaia 10:1. Sofonia 1:14-18. 2:1-3, citato. Manuscript Releases, volume 14:91.
Nel gran terremoto di Apocalisse 11, che al versetto 13 rappresenta la legge domenicale, vi sono tre simboli dell'Islam collegati al terremoto che scuote la bestia che sale dalla terra di Apocalisse 13 quando parla come un dragone. In Isaia capitolo 10 la legge domenicale è rappresentata come un decreto iniquo sul quale è pronunciato un guai. Nel gran terremoto di Apocalisse 11, dal versetto 13 fino al versetto 18, l'Islam del terzo guai è identificato con quattro simboli dell'Islam e con il colpo che esso infligge agli Stati Uniti al tempo della legge domenicale. E in quell'ora vi fu un gran terremoto, e il secondo guai è passato, ed ecco, il terzo guai viene presto. E il settimo angelo suonò, e le nazioni si adirarono. Il capitolo 10 descrive il potere papale dal versetto 41 di Daniele 11 fino al versetto 45, quando il papato giunge alla sua fine. Il versetto 40 non fa parte della narrazione del capitolo 10, poiché Isaia sta illustrando la storia nascosta del versetto 40, quando il messaggio della pioggia dell'ultima stagione viene presentato a una chiesa apostata rappresentata da Acaz. La conclusione del capitolo 11 mostra la liberazione dal potere papale nella medesima storia.
Il Signore distruggerà interamente la lingua del mare d'Egitto e con il suo vento possente agiterà la sua mano sul fiume e lo colpirà dividendolo in sette ruscelli e farà sì che lo si attraversi con i sandali ai piedi. E vi sarà una strada maestra per il residuo del suo popolo, che sarà scampato dall'Assiria, come vi fu per Israele nel giorno in cui salì fuori dal paese d'Egitto. Isaia 11:15-16.
Il capitolo 10 di Isaia costituisce l'esterno e il capitolo 11 l'interno della medesima storia. L'esterno e l'interno abbondano come paralleli nella parola di Dio, e questi due capitoli paralleli rappresentano l'avvertimento del terzo angelo così come è rappresentato da Isaia. L'avvertimento del terzo angelo è stato riassunto in molti modi mediante l'ispirazione, ma una suddivisione molto utile dell'avvertimento del terzo angelo è che esso rappresenta gli eventi connessi con la chiusura del tempo di grazia e sottolinea altresì la necessità di una preparazione personale. Isaia 10 tratta degli eventi e il capitolo 11 della preparazione.
Gli eventi connessi con la chiusura del tempo di grazia e con l'opera di preparazione per il tempo dell'angoscia sono presentati chiaramente. Ma moltitudini non hanno di queste importanti verità maggiore comprensione di quanta ne avrebbero se non fossero mai state rivelate. Satana è allerta per portar via ogni impressione che li renderebbe saggi a salvezza, e il tempo dell'angoscia li troverà impreparati. Quando Dio invia agli uomini avvertimenti così importanti da essere rappresentati come proclamati da santi angeli che volano in mezzo al cielo, egli richiede a ogni persona dotata di facoltà razionali di prestare ascolto al messaggio. I terribili giudizi pronunciati contro l'adorazione della bestia e della sua immagine, Apocalisse 14:9-11, dovrebbero indurre tutti a uno studio diligente delle profezie per apprendere che cosa sia il marchio della bestia e come debbano evitare di riceverlo. Ma le masse del popolo distolgono gli orecchi dall'ascoltare la verità e si volgono alle favole. L'Apostolo Paolo dicerò, volgendo lo sguardo agli ultimi giorni, «Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina». 2 Timoteo 4:3. Quel tempo è pienamente giunto. Le moltitudini non vogliono la verità biblica, perché essa interferisce con i desideri del cuore peccaminoso, amante del mondo, e Satana fornisce gli inganni che essi amano.
Ma Dio avrà sulla terra un popolo che sosterrà la Bibbia, e la Bibbia soltanto, come norma di tutte le dottrine e fondamento di tutte le riforme. Le opinioni degli uomini dotti, le deduzioni della scienza, i credi o le decisioni dei concili ecclesiastici, tanto numerosi e discordanti quanto lo sono le chiese che essi rappresentano, la voce della maggioranza, né uno né tutti questi dovrebbero essere considerati come prova a favore o contro alcun punto della fede religiosa. Prima di accettare qualsiasi dottrina o precetto, dovremmo esigere a suo sostegno un chiaro «così dice il Signore». Satana si adopera costantemente per attirare l'attenzione sull'uomo al posto di Dio. Egli induce il popolo a guardare ai vescovi, ai pastori, ai professori di teologia come alle proprie guide, invece di investigare le scritture per conoscere da sé il proprio dovere. Allora, controllando le menti di questi capi, egli può influenzare le moltitudini secondo la sua volontà. The Great Controversy, Canatto 39, Caratta 9 Inca.
Continueremo questo studio nel prossimo articolo.